Oh Padre, noi ti benediciamo e ti lodiamo e ti esprimiamo tutta la gratitudine nostra perché tu sei più grande dei nostri schemi, delle nostre idee su di te. Fortunatamente tu non coincidi con l'immagine che noi abbiamo di te. Ti lodiamo ancora perché questa grandezza che ci sfugge non ci scoraggia, ma ci invoglia ad andare avanti, a non arrenderci, a non tirarci indietro di fronte all'immensità della tua persona. Ti ringraziamo perché Gesù è venuto a ricordarci questo, è venuto a dirci: Dio non è così, non è come voi lo immaginate. Gesù è venuto a mostrarci un Dio che è tutt'altro, completamente al di là dei nostri schemi, delle nostre attese. Ti ringraziamo perché Gesù perché tu sei venuto a metterci nella verità e ci presenti davvero il Padre attraverso di te, e tu l'hai detto: chi vede me vede anche il Padre. Ti ringraziamo anche, Signore Gesù, perché tu continui a donarci lo Spirito Santo, ce l'hai promesso, ci hai detto che non ci lasci orfani, e hai mantenuto e continui a mantenere questa promessa. Per questo noi ti chiediamo di donarci il coraggio e la fedeltà a questo Spirito che tu ci doni e che è Spirito filiale, è Lui che ci rende figli, che grida dentro di noi Abba, è Lui che ci dà un desiderio profondo di cielo, di Dio, di verità, di pienezza. Grazie perché attraverso Lui, Spirito di santità, ci ispira i desideri di santità, cioè di diversità, essere diversi, soprattutto non accontentarci della mediocrità. È lo Spirito che ci spinge a uscire, ad andare oltre. Ti chiediamo, Spirito Santo, di operare in noi in maniera efficace, in maniera forte. Vieni come un fuoco, vieni come un vento, vieni come acqua. O Maria, tu che ti sei aperta a Dio così com'è, aiutaci ad accogliere la sua presenza nella nostra vita, aiutaci ad accettare Dio così com'è, non come lo vorremmo noi. Amen. Quale titolo ho pensato per questi versetti che vanno dal 27 al 44? Ho messo un titolo così: Dio e i nostri schemi. Perché la nostra grossa tentazione, che non è solo la tentazione degli uditori di Gesù, degli oppositori di Gesù, è sempre quella di mettere Dio nei nostri schemi, di volere a tutti i costi metterlo lì. È chiaro che Dio non ci sta nei nostri schemi, sono sempre angusti, sono piccoli. E allora la tentazione è quella di rifiutarlo perché non è quello che io voglio, non è come io lo desidero. Noi vorremmo un Dio tranquillizzante, una specie di camomilla, tisana, rilassante. Invece il nostro Dio no, è un Dio che ci smuove, che ci spinge a uscire. Gesù stesso, presentando se stesso come l'immagine del Padre, fa vedere se stesso, se voi leggete il Vangelo, Gesù sempre in movimento. Questo Gesù che non ha un posto dove posare il capo, vuol dire è continuamente in movimento. L'altra sera rivedevo per l'ennesima volta un film veramente straordinario, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, un film del 64, e non so se l'ho visto qualche centinaio di volte, perché a scuola non mancavo di farlo vedere ai miei alunni, perché è veramente un grande capolavoro. E lì ecco la grande idea che emerge, che continua a vedersi in questo Gesù: è un Gesù che si muove sempre, è un Gesù che cammina nel turbine, nella tempesta, sulla strada, in mezzo alla gente, nel tempio e poi nel deserto e poi vicino al mare. Cioè, questa idea di un Gesù che va sempre oltre, che non ti permette mai di stare quieto e fermo lì nel tuo pollaio, dove noi tutto sommato ci stiamo bene. E allora vuol dire che è un Gesù che ci chiede di andare oltre, oltre i nostri schemi, oltre le nostre attese. Noi vorremmo un Dio polizza d'assicurazione, Dio non è una polizza d'assicurazione. Dio continua a scomodarci, è un Dio scomodo. Ed ecco allora il versetto 27, Dio, gli si avvicinarono alcuni sadducei. Sadducei sono gente che fa parte del gruppo dirigente sacerdotale, sadducei perché sono discendenti dei Sadduc, la famiglia di Sadduc, che era una famiglia sacerdotale. Questi sadducei dicono che non c'è risurrezione, quindi gente che ha già deciso che la risurrezione non c'è. E quindi gente che non sa andare oltre, la nostra vita si conclude nel nostro piccolo ambito, non c'è un al di là, non c'è un andare oltre, tutto finisce qui. E gli posero questa domanda. Vedete come anche qui la domanda non è una domanda chiara, è una domanda per mettere in inganno Gesù. Non è per cercare la verità, ma per confermare la propria verità. Guardate che ogni tanto succede così, Il nostro dialogo non per cercare la verità, ma per confermare la propria verità. Il volere che l'altro in realtà mi confermi in quello che io sto credendo, è come andare dal medico e aspettare che lui mi dia la ricetta che voglio io, che mi dia la medicina che io mi aspetto. Quindi non è gente che subito è aperta alla luce che viene da Gesù, ma è gente che si aspetta un certo tipo di luce. Cominciano col toccare un comando della legge che si trova nel libro del Levitico. Maestro, gli posero questa domanda: maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Il dettato della legge è molto trasparente, molto chiaro. Veniva chiamata la legge del levirato, dalla parola levir, in ebraico, che vuol dire cognato. Ed era una legge nata in un contesto di carità, di dedizione. Quando un uomo moriva senza figli, non c'era più posterità, era finita la sua, non c'era più nome che andava avanti. Allora, siccome il nome e la famiglia era legato ai possedimenti, alla terra, eccetera, è chiaro che la sua terra passava ad altri e non c'era più nessuno che potesse, e soprattutto la vedova non aveva nessun sostegno, non avendo un figlio, era una donna esposta a tutte le violenze. Allora non c'erano le difese, non c'erano tutte le coperture assicurative che ci sono adesso per la vedovanza, eccetera, ma questa donna era esposta a ogni tipo di violenza. Poi una donna in una società di forti, dove la donna era considerata anche un po' un essere non alla pari del marito, è chiaro che questo provocava. Allora provocava dei disagi. Allora c'era questo uso: se qualcuno moriva prima di aver dato un figlio alla moglie, una discendenza, almeno uno, allora il fratello o uno dei fratelli prossimi, doveva unirsi alla moglie provvisoriamente, alla moglie del suo fratello, per dargli una discendenza. Una volta che nasceva il figlio non era figlio di colui che l'aveva generato, ma era figlio del fratello, quindi prendeva il nome del fratello, l'eredità del fratello, si prendeva cura quindi della madre, la madre poteva sentirsi protetta, aiutata, quindi era una buona legge. Ma vedete come uno prende questa legge per cercare di interpretarla, ma poi di farla tornare a una specie di argomentazione per confermare le proprie opinioni, in questo caso l'opinione che non c'è risurrezione. Allora sentiamo. C'erano dunque 7 fratelli, era una storiella che probabilmente si veniva diffusa, ne parlavano, era una di quelle storielle che giravano, dicevano, ecco, se ci fosse risurrezione succederebbe così. C'erano 7 fratelli, il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono, senza lasciar figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione, di chi sarà moglie? Notate bene, qualora ci fosse risurrezione, di chi sarà moglie questa donna? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Allora vedete come, qual è la concezione della risurrezione? La risurrezione non è se non il perpetuare questo stile di vita che noi abbiamo qui. Uno stile fatto di mariti, mogli, acquisti di campi, vendite, eredità, posti di lavoro, conti in banca, cioè tutta una serie di cose che sono esattamente la continuazione di quello che noi viviamo adesso. Cioè la risurrezione, vedete, non come un andare oltre, non un di più, non un meglio, ma la risurrezione non come vita nuova, ma la continuità di una vecchia vita, insomma, una sorta di rianimazione di cadavere dove alla fine ci saranno le rivendicazioni, questi qui le mie, le tue, le mie, io l'ho avuta prima, tu sei secondo. Allora dicevano loro, vedi Signore, vedi Gesù, non è possibile che ci sia risurrezione, perché di casi del genere chissà quanti ce ne sono. Ora Dio, il nostro Dio, che è un Dio della pace, non può volere una cosa del genere, perché alla fine non sarebbe più una risurrezione, ma sarebbe un accapigliarsi. Quindi era questo era una specie di argomentazione per cercare di mettere la potenza di Dio nei propri schemi. Allora, siccome questo secondo me non è possibile, allora vuol dire che Dio non vuole questa cosa qui. Cioè non può essere una risurrezione. Allora Gesù, come sempre, ha una profondità di intervento che ci sorprende, perché Gesù non sta a discutere su che cosa sia la risurrezione o meno, ma cerca di far vedere quanto le nostre immagini, le nostre idee o le idee di queste persone sulla risurrezione siano su una risurrezione fantastica, inventata da loro, non sulla risurrezione di Gesù, che il Padre ha in mente, che è diverso. Quindi ancora una volta Gesù ti porta alla verità, ti porta al nucleo. E allora Gesù rispose loro, i figli di questo mondo prendono moglie, prendono marito. Notate bene, poi ci sono i figli di questo mondo, potremmo dire cos'è questo mondo. Ora, non è il mondo geografico, quasi inteso, poi esistono altri mondi, ci sono quelli che i mondi di altre galassie, no. I figli di questo mondo sono in realtà, io avrei tradotto, di questo ordinamento mondano, e invece qui c'è... di questo secolo, potremmo dire, ecco, più che mondo, vedete, mondo in greco è cosmos, qui non è cosmos, ma è aionos, potrebbe dire secolo, cioè di questo, in questo scorrere naturale del tempo, perché il rischio che noi pensiamo di questo mondo, poi uno pensa all'altro mondo, no, è piuttosto il secolo. Il secolo che aionos vuol dire questo scorrere del tempo che è un tempo toccato da Dio che salva. Allora, coloro che vivono qui, adesso, in questo tempo ci sono delle leggi, ci sono dei modi di essere che sono diversi dal tempo nuovo, dal nuovo orizzonte in cui il Signore ci vuol mettere. E dunque, ci sono due, vedete, ci sono due prospettive: i figli di questo mondo prendono moglie, prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura, quindi due tipi di persone. Ci sono gli uomini che ragionano secondo i canoni normali, i canoni di questo secolo, è un modo di pensare opportunista, è il modo di pensare del possedere. Mettere le mani sulle persone, cioè questa moglie è mia e guai chi la tocca. C'è una relazione di possesso, non di dono, una relazione fatta di accaparramento, per cui è chiaro che se tu metti le mani sulla mia proprietà, adesso la paghi. Questo è il modo e il ragionamento di questo secolo. Allora Gesù dice, invece, coloro che entreranno in questa luce nuova, in questa vita che è la vita di Dio, questa degni della risurrezione, questi coloro, notate bene che non è degni della vita futura, perché la vita futura qui sa un po' di l'eterno riposo di una loro Signore, no? Ma invece è una vita, vuol dire anastasios, cioè della risurrezione, quelli che sono degni della risurrezione, cioè degni di questa vita nuova che viene data. Ecco, allora, questi, ecco i due tipi, no? Coloro che si aprono a Dio e coloro che invece cercano di mettere Dio nei loro schemi. O chi si apre a Dio e che quindi è degno di questa vita nuova che Dio dà, non prendono né moglie né marito. Ecco due mondi, due tipi di persone, due mondi. Infatti non possono più morire perché ormai appartengono a Dio, vivono in Dio. Perché sono uguali agli angeli, cioè vivono in questa situazione nuova. Noi lo sappiamo come sono gli angeli, non so se voi sapete come sono gli angeli, io non li ho mai visti. Non lo so, Gesù sta parlando di creature che fuggono alla nostra conoscenza, di cui sappiamo che sono messaggeri di Dio, quindi vivranno come messaggeri di Dio, vivranno come persone totalmente al servizio dell'amore di Dio, quindi non possono più morire, sono uguali agli angeli, e sono figli della risurrezione. E quindi sono figli di una realtà nuova. E poi aggiunge, figli della risurrezione, figli di Dio, perché il nostro Dio è il Dio della risurrezione, cioè il Dio che non si arrende mai di fronte alla morte e che non dice mai è finita. Allora, l'escludere la risurrezione è escludere che Dio possa in qualche maniera dire una parola ulteriore dopo la morte oppure dopo il fallimento. Il nostro Dio non è il Dio che si ferma ai fallimenti, che dice siccome non ce l'hai fatta tirati indietro che non è la tua strada. Questo ce lo dice Satana, Dio non lo dice mai. Siccome non ce la fai è meglio lasciar perdere, no, mai Dio dice questo. Siccome non ce la fai io sono più forte della tua debolezza e se ti affidi a me puoi farcela. Questo è quello che ci dice Dio, capite che è diverso, per quello che dobbiamo prendere atto delle nostre povertà davanti a Dio, perché Dio opera in noi, è quando noi ci crediamo arrivati e siamo bravi che ricominciano i disastri, perché ci crediamo di poter fare a meno di Dio, è la presunzione di poter essere già arrivati, e invece no, qui Queste persone invece che sono figli di Dio, figli della risurrezione, sono persone che vivono questo totale abbandono a Dio, non sono i migliori, ma sono coloro che si aprono a Dio e che quindi sono degni della risurrezione. Perché? Perché Dio sa andare oltre, oltre le nostre miserie, oltre la nostra morte, oltre i nostri fallimenti, è il Dio che va oltre. Sono figli di Dio, cioè se Dio è amore, Dio è pienezza di luce. E poi dopo Gesù spiega, notate bene che Gesù non si accontenta di un'affermazione di tipo dogmatico, quasi a dire ok ragazzi è così e basta, ma spiega, dà un fondamento biblico e dice che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E poi conclude, Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono grazie a Lui, quando dice vivono per Lui, vuol dire grazie a Lui, poi vivono in Lui, con Lui, grazie a Lui, insomma senza di Lui non c'è vita. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Allora, cerchiamo di capirlo, perché anche qui è una specie di confronto. Gesù dice, quando Dio parla di sé, e voi sapete che il nostro Dio non è il Dio dei vivi ma dei morti, cioè non è il Dio dei morti ma dei vivi, allora quando Dio parla di sé, è il Dio dei vivi, dice di essere il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, definendosi da una parte è Dio dei vivi, Dio il vivente, dall'altra parte si dice il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ora, ai tempi in cui Dio ha parlato a Mosè, Abramo, Isacco e Giacobbe erano già morti. Allora, se Dio, che è il Dio dei vivi, dice di essere il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, vuol dire che Abramo, Isacco e Giacobbe in qualche maniera sono vivi. Sono spiegato? Quindi è un ragionamento che Gesù sta facendo, no? Quando Dio definisce se stesso, si definisce il Dio dei viventi, e d'altra parte si definisce anche il Dio di patriarchi che umanamente noi consideriamo che sono morti. È vero, secondo i nostri schemi sono morti, non c'è più niente da fare, ma se Dio dice di essere il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe e contemporaneamente il Dio dei viventi, vuol dire che questi sono viventi, non sono morti. Cioè, davanti agli occhi degli uomini sembrano dei perdenti, sembrano delle persone senza speranza, la loro speranza invece è piena di immortalità, ricordate il libro della Sapienza, no? Cioè è il Dio della speranza, il nostro Dio che sa andare oltre la morte, è il Dio che ti conduce oltre i tuoi piccoli schemi, i tuoi piccoli schemi dicono ma no, lascia perdere, invece il Dio è colui che è il Dio dei viventi, cioè tu non puoi ancora capire ciò che sarà, ma questo c'è. Perché Dio l'ha promesso, perché Dio è fedele, perché Dio non si smentisce. Quindi siamo di fronte a un argomento biblico. Quindi è come se Gesù non volesse dire, guardate che la parola di Dio ci dice proprio questo. La risurrezione non è un'invenzione umana. E d'altra parte bisogna capire che questa vita nuova in Dio non è una vita secondo i canoni, gli schemi che noi abbiamo pensato e che pensiamo. Noi siamo legati ai nostri modi di vedere piccoli, Dio invece ha degli schemi più grandi dei nostri, anzi Lui non ha schemi, abbatte tutti i nostri schemi, va oltre. Allora, dopodiché è chiaro che qui si vede un po' che scribi e sadducei, scribi e classe sacerdotale, su tante cose non erano d'accordo, San Paolo ci giocherà su questa cosa, quando accusato, viene portato dal procuratore Festo a Gerusalemme, perché Paolo era lì in carcere dal precedente procuratore, questo arriva, non sa bene ma che cosa ci fa in carcere questo qui, allora vuol sapere come stanno le cose, allora lo porta in processo davanti ai giudei, convoca il sinedrio e Paolo, che è astuto e non era proprio l'ultimo arrivato, vede che nell'assemblea ci sono dei sadducei e dei farisei. Allora Paolo butta il sasso, fa vedere che questi qui sono d'accordo su tutto, cioè sono d'accordo nel far fuori Paolo, ma non sono d'accordo su niente tra di loro, no? Sono un po' come certi partiti che sono d'accordo, che non vanno d'accordo su niente tranne che sul potere, sul condividere il cadreghino, ecco. E allora questi non vanno d'accordo su niente, perché si scannano a vicenda, ma d'altra parte però, e San Paolo dice: fratelli, io sono chiamato in giudizio a causa della mia fede nella risurrezione. Subito i farisei si alzano: è innocente, dall'altra parte, colpevole, colpevole. Scoppia una risa fra di loro e il procuratore deve sottrarre Paolo e dice: tac, Paolo dice: li ho fregati. Cioè, nel senso che è vero, lui veniva portato in processo a causa della sua fede nella risurrezione di Cristo. Ora, se esiste la risurrezione, è chiaro che non si può negare che Gesù può essere risorto, se esiste dal punto di vista teorico la possibilità di risorgere, perché il nostro Dio è il Dio dei vivi e non dei morti, è il Dio che non si ferma di fronte alla morte ma che va oltre, che ci dà una vita che è più grande della misera vita che noi abbiamo, una vita che si apre all'infinito e che non è legato agli schemi umani, a convivenze umane come è il matrimonio. Il matrimonio è legato a questa vita qui. Tant'è vero che quando Gesù presenta la scelta del celibato per il regno, non la presenta come un'assenza d'amore, ma un amore più grande che diventa il segno e un anticipo nell'oggi di quello che sarà dopo, cioè un'apertura incondizionata a tutti, dove non ci sono questi legami umani che ci tengono avvinti attraverso dei segni anche di appartenenza reciproca, che però una volta finito questo eone, questo secolo, questo modo di pensare, crolleranno e tutti vivremo una dimensione di totale amore, di totale dedizione, di affetto pieno, per cui non ci sarà più bisogno di connotare l'altro in maniera tale che è mia moglie o il mio figlio o mio amico, ma tutti diventiamo figli di Dio e viviamo come gli angeli, cioè in questa condizione di pienezza d'amore e di dedizione. Allora dissero alcuni scribi: maestro, hai parlato bene. Vedete che non certo i sadducei, ma gli scribi che erano esperti di Bibbia, dicono: mamma mia, questo sa leggere bene la parola di Dio. E ha stoppato la bocca, ha tappato la bocca a questi presuntuosi, i quali raccontavano le loro storielle per sostenere le loro tesi, e non osavano più rivolgergli una domanda. E allora Gesù ancora disse loro, cioè agli scribi, anche questi vengono messi in difficoltà perché non sanno, allora disse loro: come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide? Quindi Gesù va oltre, no? Prima ha parlato di risurrezione, adesso parla della identità di Cristo. Chi è il Cristo? Ogni tanto sapete che Gesù viene chiamato figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù però non accetta mai questo titolo perché è ambiguo, figlio di Davide vuol dire discendente della vecchia dinastia, quindi erede al trono e quindi in qualche maniera capace con la sua forza di scalzare il potere romano, di mandare a casa gli oppressori e gli invasori, ribaltare tutta la situazione politica di Israele per ristabilire l'antica dinastia davidica. Ora Gesù rifugge dall'accettare questo titolo, perché questo titolo è appunto ambiguo e legato a delle attese di tipo politico rivoluzionario. Però in questo caso dice: ma come mai, Gesù disse, come mai si dice, la dicitura si dice, è preso dal secondo libro di Samuele, la profezia di Nathan, perché dice: da te non sarai tu a costruirmi una casa, ma sono io a costruirti una discendenza, da te infatti nascerà il Messia. Come mai figlio di Davide? Se Davide stesso nel libro dei Salmi dice: il Signore disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga ai tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Allora, il Signore disse al mio Signore, il Signore vuol dire Davide disse al mio Signore e suo figlio, allora dice Gesù, Davide dunque lo chiama Signore, disse al mio Signore, se lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Ecco il discorso di Gesù, quindi Gesù dice, fermatevi, non restate nei vostri schemi, perché se rimanete nei vostri schemi non potete capire niente, Dio va oltre questi schemi, è figlio di Davide, ma non come pensate voi, perché Davide lo chiama suo Signore, lo chiama Kyrios, Kyrios vuol dire proprio Signore, colui che tiene in mano le sorti dell'umanità, colui che ha in mano il potere, la storia non può scorrere se non come vuole il Signore, colui che tiene in mano, vuol dire, allora guardate che anche le vostre idee sul vostro Messia non sono delle idee corrette, perché questo Messia che voi chiamate figlio di Davide e che deve venire comunque presente, in realtà non è quello che pensate voi, vuol dire che è un po' più di Davide, lo dice il Signore, disse a suo figlio, ma il Signore che è Davide, disse al mio Signore, mio Signore vuol dire che lo riconosce come superiore a lui, come colui al quale lui deve obbedienza, e quindi Gesù in qualche maniera fa scivolare l'idea, guarda che forse il Messia è figlio di Dio, è un po' di più di figlio di Davide, certo è figlio di Davide, ma Davide lo riconosce superiore a sé, quindi è il figlio di Dio. È un'argomentazione biblica appunto per spingere ad andare veramente oltre le nostre idee, le nostre attese, le nostre fantasie su Dio e anche sul Messia, su Gesù Cristo. Non è quello che pensi tu, insomma. E quindi anche qui, e sicuramente anche a noi, è un invito a entrare in un atteggiamento di fede totale, di abbandono totale a Dio, lasciando che sia Lui a farci conoscere chi è, senza pretendere che siamo noi a dire questo è Dio, questo non è Dio, che ne sai tu, se quello che stai vivendo è una cosa che viene da Dio oppure se è una cosa che viene dal nemico, come fai tu a decidere a prioristicamente, ricordate che spesso lo dicono anche nel Vangelo, no? Quest'uomo non può venire da Dio perché opera in giorno di sabato, che sapete voi, ma il giorno del Shabbat, il giorno del sabato è il giorno di Dio, ed è appunto, lui opera nel giorno di Dio, in nome di Dio, quindi Gesù che mette in discussione un po' questi schemi facili, facili perché sono schemi rassicuranti, no? Rassicuranti, quando io ho uno schema, lo schema è rassicurante perché mi impedisce di essere destabilizzato, allora io ho già stabilito questo, allora non ho paura di niente perché tutto deve marciare nella direzione, invece il nostro Dio è il Dio che viene a sconvolgere i nostri schemi. Pensate Martha Robben, cosa ha voluto dire la sua vita, Martha Robben, 10 anni di lotta contro Dio, lei stessa dice, ho lottato con Dio fino allo spasimo, chiedeva a Dio, ma perché mi dai la vocazione da carmelitana se poi non mi dai la salute e la mia salute continua a declinare e io divento immobile nel letto, eccetera, arrabbiata con Dio, quindi perché Dio non entri nei miei schemi? Lei stesso lo dice, ho lottato con Dio fino allo spasimo e dopo 10 anni finalmente capisce che Dio gli stava parlando proprio attraverso la sua malattia, Dio era qui e io non lo sapevo, questa è la storia di Giacobbe, no? Giacobbe, capitolo 28 del libro della Genesi, quando Giacobbe sta scappando dal fratello, sta scappando dal padre, sta scappando dal suo popolo, perché si sente maledetto, si sente allontanato da Dio, perché ha imbrogliato Dio, perché ha ingannato il padre, perché ha tradito il fratello, eccetera, e poi Dio gli appare di notte in un sogno, e lui si sveglia al mattino e dice... Dio era qui e io non lo sapevo, stavo scappando da Dio e Dio era proprio nella mia vita, Dio è qui, in questa situazione di disagio che sto vivendo, in questa situazione di sofferenza, allora in fondo è un dire basta gli schemi, Marta dirà ecco la mia vocazione, la mia malattia, è qui che io scopro che Dio è con me. Dio mi accompagna, ricordate, dov'era Dio, dov'era il Padre quando Gesù era in croce? Ma non poteva essere lontano, è lì con suo figlio, io e il Padre siamo una cosa sola, se c'è il luogo più vicino, è lì, ricordate Giobbe, Signore, prima io ti conoscevo per sentito dire, cioè avevo le mie idee su Dio, avevo i miei schemi, adesso ho capito che tu mi stai parlando attraverso la mia malattia, mentre i miei amici mi dicono tu sei maledetto perché sei malato, dov'è Dio, perché Dio è così? E allora l'idea era questa, ricordate i discepoli di Gesù, Signore, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Cosa ho fatto di l'idea che facciamo noi? Cosa ho fatto di male perché mi capiti questa cosa? Quindi Dio è colui che è pronto a colpirmi quando io ho sbagliato. Ma Dio non è così, Dio non entra nei miei schemi così. E Gesù dice, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma questo è avvenuto perché si manifestasse che Dio è vivo, la gloria di Dio. Dio è vivo anche nella malattia, è vivo anche nella prova, è vivo anche nella croce. È proprio lì che si rivela Dio. Il Dio che si ferma accanto al momento del fallimento, è il Dio dei falliti il nostro Dio, non è il Dio dei vincitori. Gesù era un fallito, morto in croce, ma Dio lo ha risuscitato. E questo è lo scandalo, se volete, no? Di San Paolo. Dov'era Dio? Abbiamo ricordato, festeggiato, non direi, ma ricordato qualche giorno fa, 5 maggio, la morte di Napoleone, no? Famosa ode che Manzoni ha gettato giù di getto nel giro di 2 giorni, ha scritto questa ode, il famoso "I fu". Manzoni che non è mai entrato nei problemi storici, non ha mai fatto disquisizioni sulla politica di allora, su chi ha ragione, eccetera, non ha mai parlato di Napoleone prima, ne parlerà solo quando muore Napoleone e viene a sapere che prima di morire a Santa Elena ha chiesto i sacramenti. Napoleone rimane sconvolto da questa cosa, allora capisce, il 5 maggio finisce così, dov'era Dio quando Napoleone era trionfante, quando si incoronava imperatore dei francesi e di altri in Notre Dame, dov'era Dio quando Napoleone vinceva tutte le sue battaglie, quando era forte in tutto, Dio non c'era, Dio non era con lui, Dio non è con i vincenti, Dio è con i perdenti. Ma quel Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Cioè quel Dio che è il Dio dei perdenti, è accanto a lui. Nel momento in cui lui è lo sconfitto, è il solo, è abbandonato da tutti, Dio è lì. Ecco allora il nostro Dio che è il Dio della risurrezione, capite? È il Dio dell'ulteriore, è il Dio che non si ferma di fronte né alla malattia né alla sofferenza, né, ma ti fa capire che questo ha uno sbocco più grande. Certo, qui siamo in un ambito che un Dio che chiede fede, non chiede ragionamenti, non chiede comprensione, chiede apertura. E quando tu ti apri, improvvisamente tutto diventa più chiaro. Ma se tu vuoi capire non ci capisce niente. Quando tu usi soltanto la testa vai in confusione, ma quando tu ti apri a lui e lasci fare a lui, in quel momento uno dice come Giobbe, ora so, Signore, ora capisco che ti conoscevo per sentito dire. Ecco, penso che questo uscire dai nostri schemi certamente è un cammino difficile, è un cammino duro. È un abbattere tante cortine che abbiamo dentro, tanti muriccioli, tanti ostacoli, e le nostre fantasie su Dio non sono sempre Dio. È il Dio di Santa Teresa alla fine, 24 anni muore di tisi, ma come? Nel fiore dell'età? Che fecondità! Santa Elisabetta della Trinità, 27 anni, anche lei, nel fiore dell'età, nel pieno della sua dedizione. È il Dio di questo ragazzino, di questo seminarista, di cui vi ho dato l'immaginetta, questo Rolando Vivi, questo ragazzo che sembra un fallimento, ma è il martire, cioè alla fine è il Dio che sa andare oltre, Dio che ti indica una prospettiva diversa, nuova. Quando noi siamo nella condizione dei Sadducei e un po' anche dei Farisei, perché Gesù vuol far vedere che alla fine Sadducei e Farisei sono nello stesso errore, gli uni non hanno capito la Bibbia, gli altri hanno capito poco, perché si fermano a capire figlio di Davide ma non vanno oltre, non capiscono che questo, pur essendo figlio di Davide, è qualcosa di più, è qualcuno che va al di là di quello che loro pensano. E qui ci possiamo davvero interrogare noi nella nostra vita, dove vediamo Dio, lo sappiamo vedere lì. Vecchio modo di dire Brianzolo, quando succedevano dei lutti o dei disagi o delle sofferenze in famiglia, la gente diceva: il Signore è se seta giò in camia, il Signore si è seduto in casa mia. E questo in fondo è un modo per riconoscere, in fondo è, guardate che è un proverbio che nasce dalla fede, cioè questo Dio che è proprio lì in questo momento dove io credevo che Lui non ci fosse, credevo di essere nel deserto, ma Lui è proprio nel deserto che viene a visitarmi. È quando siamo nell'esaltazione che dobbiamo dubitare che Dio è lì, ma quando siamo nella prostrazione dobbiamo essere certi che Lui è lì. In fondo l'esaltazione nasce sempre da un'illusione, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Il nostro Dio invece è il Dio della verità, è il Dio che ci fa capire di essere con noi in maniera diversa, nuova, inedita, impensabile, non racchiudibile nei nostri schemi, miseri, piccoli, sempre discutibili. E anche questa volta ci fermiamo qui, perché credo che la nostra riflessione ci porterebbe anche molto lontano, però intanto è utile che ci interroghiamo noi su chi è Dio per me, come lo sto incontrando, dove l'ho potuto incontrare l'ultima volta, dove Lui mi si sta rivelando.